Apocalisse capitolo 2. Ora, in questi due capitoli, cioè il secondo e il terzo, il Signore parla, e Gesù che parla direttamente, a sette chiese che erano realmente esistite in quell'era, 96 d.C., quando Giovanni ricevette queste profezie sull'isola di Patmos, dove i Romani lo avevano esiliato.
Sì, perché in capitolo 1 dice alle sette chiese che sono in Asia. Cioè
Sì, Asia, che oggi si chiama Turchia.
erano chiese fisiche?
Chiese fisiche. Se tu guardi la cartina, sette chiese è come una specie di cerchio.
Chiese cristiane?
Chiese cristiane, cioè distante una dall'altra, un giorno, 2 giorni di cammino.
Erano edifici?
No, edifici sono sorti nel IV secolo, dopo che la Chiesa fu legalizzata, statalizzata, eccetera. E così che si misero a costruire edifici, una chiesa fatta di mattoni invece di una chiesa fatta di pietre viventi, di anime salvate in Cristo.
E queste sette chiese, che tipo di chiese erano?
Si riunivano nelle loro case, come dice 1 Corinzi 16, 19, 16, 19, 20, dice: saluta la chiesa che si riunisce a casa tua.
Cioè, sempre nella stessa casa o case diverse?
E a volte c'è persecuzione, devono cambiare anche per liberarsi, scrollarsi di dosso i Giuda e i falsi fratelli che sanno che ti riunisci in un certo posto, una certa ora, un certo giorno, e allora ti cambi indirizzo, vai in un altro posto dove nessuno lo sa e così ti liberi dei Giuda, dei falsi fratelli.
E quindi erano sempre chiese in movimento?
No, si riunivano nelle case, a meno che non andavano a evangelizzare.
Sì, però dicevi che cambiavano casa.
Sì, non è sempre in movimento, cambiavano luogo di riunione, però i cristiani della prima chiesa evangelizzavano sempre, ovunque erano. Non andavano a
Bello.
evangelizzare, semplicemente evangelizzavano ovunque
Bello questo. Anche noi possiamo farlo.
erano. Amen. E poi
Ovunque
naturalmente
siamo.
facevano anche dei viaggi, è logico.
Bello, bello.
Bene, allora, dicevamo in questi due capitoli tratteremo delle sette chiese dell'Apocalisse, che sono sette chiese profetiche e riguardano i tempi futuri a partire dal 96 d.C. fino a oggi. Se profetiche non erano queste chiese, non sarebbero state nel libro dell'Apocalisse. Allora, i nomi delle sette città di queste sette chiese miracolosamente descrivono ciascuna di queste chiese descrivono le sette ere profetiche della Chiesa mondiale da 2000 anni a questa parte e sino all'età presente.
Cioè, stanno descrivendo la storia del cristianesimo.
Sì, la storia bella e brutta, benedetta e anche sviata di tutta la Chiesa mondiale. Quindi il Signore ha preso queste sette chiese e ha suddiviso le fasi della Chiesa mondiale negli ultimi 2 anni, le ha suddivise in sette periodi. Attacchiamo
Bello, bello, andiamo a studiarle.
col primo periodo, la prima chiesa, che si chiama la Chiesa di Efeso, Apocalisse 2, dall'1 al 7. Queste scritture possiamo applicarle al periodo storico del primo secolo. Efeso, la parola, il termine, significa desiderabile, la mia amata. Quindi questa era una chiesa che faceva tutto per bene, però c'aveva un piccolo importante difetto che adesso leggeremo. Vuoi andare al verso primo? Leggi tu per cortesia, mi
Sì,
aiuti?
Apocalisse 2:1.
Grazie, ti benedico.
All'angelo della chiesa in Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro.
Abbiamo detto che i sette candelabri sono le sette chiese, ogni chiesa è un
E
candelabro.
le stelle, ha detto, sono i pastori.
Sono i pastori, cioè
Capitolo 1.
gli angeli della chiesa sono i pastori. In greco l'angelo, parola angelo dal greco, agelos, vuol dire messaggero. Quindi qui sta dicendo il messaggio al messaggero della chiesa, quindi l'angelo della chiesa. Andiamo.
Verso 2. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza e per amor del mio nome ti sei affaticato senza stancarti.
Quindi è una chiesa eccepibile, una chiesa che discerne, si libera e caccia fuori i falsi apostoli che sono sempre lì a inquinare tutte le chiese, i falsi pastori, i falsi profeti, anche oggi questa è una... infestano tante chiese questa gente, sono nel pulpito con i loro diplomi, la teologia, il loro bla bla, però sviano e guidano le chiese verso la nullità, verso fare niente. Verso 4.
Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore.
Attenzione, questo qui è il fondamento della nostra fede, Matteo 22, 37 a 40 dice: tutti i profeti, tutte le leggi dipendono da questo, ama il Signore e il tuo prossimo. E questa chiesa che faceva tutto perfetto, ma si stava raffreddando nel primo amore, l'amore verso Dio. Attenzione, possiamo essere perfettissimi, ma se il nostro amore non esplode, non ha una reazione a catena di esplosione in esplosione, di amore in amore, di frutti in frutti, allora stiamo diventando come la chiesa di Efeso, una chiesa perfetta, la perfettissima chiesa della domenica mattina, tutto perfetto, ma l'amore si è affievolito. Come si vede quando si... Beh, c'è un metro di misura. E guarda quanto tempo usi a evangelizzare, quanto tempo passi a parlare con il Signore. Non ripetere a pappagallo preghierine religiose, ma a parlare col Signore, e poi quando parli col Signore nella tua cameretta inginocchiato o seduto come preferisci, a un tavolo con Bibbia, carta e penna, dopo che parli al Signore, gli parli non con frasi a pappagallo ripetute, ma gli parli come Gesù parlava, come gli apostoli parlavano al Signore. Gli apostoli non erano pappagalli, neanche il Padre Nostro è ripetuto nel Nuovo Testamento, altro che le pregherine religiose che fanno dormire anche quelli che già dormono. Il Padre Nostro non è stato ripetuto, era un modello, pregate così, questo è l'esempio.
E poi devi pregare dal cuore.
Dal cuore, e poi dopo che hai pregato, silenzio, shut up, silenzio e ascolta. Ascolta, in silenzio, carta e penna, chiudi gli occhi, aprili per scrivere. Questo manca alla Chiesa, manca la comunione con Gesù. E certe religioni credono di sopperire ripetendo a pappagallo preghiere perfette, perfettissime, preghiere che ogni volta che la pregano piangono, ma sono pappagalli, sono pappagalli che piangono. Non si ripete. Dio non ama le fotocopie, vuole l'originale. Vai in un negozio e dai una fotocopia di una banconota di soldi. Come si mette lì? Che è questa barzelletta? Ti pago con una... Questa è una fotocopia di 100 euro. Anzi, che bella! Dove le cestine dell'immondizia che la butto via adesso? E queste sono le preghiere ripetute. Quello, il negozio vuole la banconota originale. Ogni banconota c'è un numero originale, ce n'è solo una. E così anche le preghiere. Devono essere originali. Avanti, Angela.
Sì, voglio chiederti, ieri una cara sorella ha scritto: fratello Giuseppe, come posso io sapere se veramente amo Gesù con tutto il cuore, con tutto me stessa? Perché voglio, ma come so se lo sto facendo o no?
Dolce sorella, Dio ti benedica. E la domanda è che prima o poi ci facciamo tutti. E Gesù ha detto in Matteo 7,20, del loro frutto li riconoscerete. Matteo 7,20, Matteo 7,15 al 20. E si colgono spine dai pruni, si colgono frutta buona agli alberi cattivi, i frutti te lo diranno. Come sa mia moglie se sono un marito fedele, se la amo? Guarda i frutti, se la maltratto, se sono sempre qui, sempre là, difficile, freddo, evidentemente c'è qualcosa sotto, qualcosa bolle in pentola, questo marito non riga diritto. I frutti, i frutti, i frutti, i frutti. Amen?
Amen. Sì.
Allora, vai avanti tu.
Verso 5.
5.
Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fai le opere di prima.
Altrimenti?
Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Cos'è il candelabro?
E abbiamo spiegato che è la Chiesa.
È la Chiesa. Infatti, siccome la Chiesa si è addormentata a forza di scaldare panca la domenica mattina, alla fine la Chiesa non era più la Chiesa e Dio ha dovuto permettere a Maometto nel 600 d.C., di copiare una mezza Bibbia, quello che gli è piaciuto, e di iniziare una nuova religione in competizione con la Chiesa cristiana. E il Signore ha dovuto permetterglielo perché, dopo tutto, era meglio essere islamico che non essere lì a fare pagano, a sacrificare bambini, eccetera. Quindi una mezza verità è meglio di zero verità completa. Però verrà anche il giorno che gli islamici, per grazia di Dio, si convertiranno a Cristo. Però perché è sorto l'Islam? Perché la Chiesa ha perso il suo primo amore. Infatti tutte e sette queste chiese sono morte tutte. Per i motivi che Gesù elenca qui. La Chiesa ha perso il primo amore, avevano le loro Jezebel, come studieremo più avanti. E
sono morte tutte, quindi questi avvertimenti...
Sono tutte morte.
Wow.
Sono tutte morte prima, dopo un po' di anni o anche qualche secolo. Nel 600 d.C. Maometto è partito da Medina e ha conquistato mezzo mondo. Adesso un terzo del mondo è islamico. Sono 50, 60 nazioni che sono totalmente islamiche o filo-islamiche, 60. Sono 1.6 miliardi o 1.7 gli islamici, la religione che cresce. Infatti si dice che fra pochi anni, se Gesù non dovesse tornare al rapimento, fra pochi anni gli islamici sarebbero più dei cristiani nel mondo. Perché il 99% dei 98, 97, 96% cristiani del mondo sono nominali e scaldapanca della domenica. Dio aiuti noi a non essere così. Dio il giudice.
Amen.
Prossimo.
Verso 6. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anche io.
I Nicolaiti erano una setta che, in base alle enciclopedie cristiane, erano depravati sessuali, che facevano sesso libero, amore libero, e si scambiavano le mogli, come succede oggi, eccetera.
E cristiani?
Si chiamavano cristiani.
Ma non va con il Vangelo questo?
Apparentemente una setta fondata da Nicola, che Nicola era uno dei sette diaconi che in Atti capitolo 6 supervisionavano il cibo.
Ah, era un leader?
Nell'enciclopedia cristiana è scritto questo, io non lo so, però è così c'è scritto lì e quindi poteva anche essere così. Quando una cosa non è biblicamente provata con le scritture, io te lo dico. Quindi non dovete preoccuparvi, non vi insegnerò teorie.
Questa è un'informazione da fuori?
Questa è un'informazione dalla storia cristiana, dalle enciclopedie cristiane, che sono relativamente credibili, insomma. Mm-hmm. Non occhi chiusi come la Bibbia, però 7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio.
Gloria a Dio.
Apocalisse 2, da 1 a 7.
Va bene, allora qui, infatti questa è una cosa che Gesù ripete, Gesù che parla qui. Gesù ripete 7 volte alle 7 chiese, va bene, lo ripete in continuazione, a ogni chiesa dice a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince, a chi vince cosa? Vince l'ostacolo particolare che il diavolo ha designato di metterti davanti per bloccare o la tua salvezza, o ricevere il battesimo dello Spirito Santo, o esercitare i doni dello Spirito, se già ce li hai, o di essere un cristiano degno di Dio che riceverà la corona, di essere un marito cristiano, una moglie fedele. E ci sono degli ostacoli che anche possono bloccare anche la salvezza, come vedremo nella chiesa di Sardi, Apocalisse capitolo 3, 1. E Gesù dice 7 volte, una volta ogni chiesa, 7 volte in tutto, dice dovete vincere. È come quando subito prima che Caino uccidesse Abele, Dio andò da Caino e gli disse: Caino, il peccato è davanti alla porta del tuo cuore. Genesi capitolo 4. E per tu devi resistere. Caino, il peccato ha desideri verso di te. Devi resistere, come disse Giacomo 4:7, resistete al diavolo, lui fuggirà, fugge da voi, se resistete, perché a volte non fugge? Perché non resistiamo, zucche dure, ecco.
Amen.
Perché, e allora, verso 7, chi orecchi ascolti, chi vince, hai letto 7, no?
Sì.
A chi vince, dobbiamo vincere, fratelli, vincere, va bene? siamo su un campo di battaglia, siamo in guerra, c'è il diavolo che combatte contro Dio, i demoni che combattono contro gli angeli di Dio e contro di noi e che vogliono dannare ogni anima all'inferno. Per qualche motivo il diavolo ama la compagnia all'inferno, non permetteteglielo, com'è che lo fermiamo? Non votando questo partito o l'altro, non vivendo nel mondo, servendo il mondo, ma servendo il Signore, evangelizzando. Chi obbedisce alla legge, dice in Proverbi, combatte il male, vince il male. È la legge di Mosè, Vecchio Testamento, la legge di Cristo nel Nuovo. E come combattiamo, come vinciamo il diavolo? Combattendo. E come si combatte? Mantenendo la legge di Cristo, i comandamenti, non scaldando le panche come alcune di queste chiese qui dell'Apocalisse scaldano panche e il diavolo li ha vinte, non ha vinto niente. Gesù le ha avvisate 7 volte a ciascuna delle chiese, una volta a ciascuna chiesa, ha detto a chi vince, fratelli, il Signore sta dicendo a ciascuno di noi, a ciascuna della nostra chiesa, cattolica, protestante, quello che è, io sono cristiano del Vangelo e basta, sta dicendo: devi vincere. Perché? Perché c'è un diavolo in ogni chiesa, ci sono demoni in ogni chiesa. In ogni chiesa ci sono le bugie, i falsi fratelli, i falsi pastori, grazie a Dio per i pastori veri. E dobbiamo vincere. Come si vince un pastore falso? Vai dal pastore falso, gli dici, oppure pastore fuori binario, non può essere in buona fede, però è sinceramente ingannato. Gli dici: pastore, tuo sermone è bellissimo. Ma sai cosa? Non è scritturale, perché ha detto 9 cose giuste, ma c'è una cosa che non è scritturale. Mi permetti in tutta umiltà che te lo faccio vedere? E il pastore dice: no, cambia chiesa. Se nella nostra chiesa, la chiesa dello Spirito, e qualche pastore qui compreso io ti dice così, cambia chiesa. Va bene, il pastore deve essere sottomesso, deve essere in ginocchio il pastore. Davanti a Gesù, davanti alla parola, davanti alla scrittura. Bene, sì. Allora.
No, allora, a tutte le 7 chiese Gesù dà un avvertimento e una promessa se vincono. E alla chiesa di Efeso dice: a chi vince darò da mangiare dell'albero della vita. Questo albero è il secondo albero che era nel giardino dell'Eden.
Esatto, che poi lo vediamo trapiantato o passato, non so. Dal Nuovo Gerusalemme, Apocalisse 22, 1 e 2, ai 2 fianchi del fiume, del fiume della vita, ci sono 2 alberi della vita che danno 12 frutti all'anno. Apocalisse 22.
E va perché bene. Se mangiano dell'albero della vita cosa succede?
Perché succede che vivono per sempre. Questo è il cibo degli angeli.
Wow, bello. E domanda, hai detto che il messaggio di questo... che questa chiesa non era solo per Efeso, la chiesa geografica in Asia e anche per noi, ma rappresenta anche la prima chiesa, la chiesa del primo secolo. E perché la chiesa del primo secolo ha lasciato il suo amore? In che senso? Perché loro erano i migliori cristiani che sono mai esistiti, no? Gli apostoli, i discepoli, sono i primi cristiani.
Sì, però anche storicamente vedi come le chiese si sono allontanate dal Vangelo. E poi con Costantino nel IV secolo sono diventate statalizzate, riconosciute dallo Stato, e praticamente si sono messe a spazzolare le scarpe ai governanti nel IV secolo completamente, no? Quindi vedi che all'andare attraverso i secoli la Chiesa si è sempre più diluita, hanno perso il primo amore. E come mai? Perché la prima chiesa era così infuocata? Perché non era così infuocata, lo vediamo. Luca capitolo 9, che Gesù dice: seguimi, però non c'è dove appoggiare il capo, non puoi salutare i tuoi genitori, non puoi seppellire un parente che muore. Luca 9:57 dice, perché anche ai tempi del Vangelo molti lo abbandonavano. Giovanni capitolo 6, molti lo lasciarono, non camminarono più con lui, e Gesù disse ai 12: ve ne andate anche voi? Cioè, se ne stanno scherzando. È la storia di Israele, il Vecchio Testamento, la storia della Chiesa cristiana la nuova, è una storia di sviamenti, di abbandonare Dio, di tradire il Signore. In Osea capitolo 1 Dio dice a Osea: sposati con una prostituta e genera figli non tuoi di prostituzione, perché Israele si è sviata. E poi dice il primo bambino che nasce, chiamalo Lo Ammi, che vuol dire non popolo, vuol dire, perché Israele non è più il mio popolo. Infatti sarebbe stata la Chiesa cristiana, quella fedele, perché c'è anche la Chiesa Vergine con olio, Matteo 25,1, e c'è anche la Chiesa dell'Odissea, Apocalisse 3,14.
Ma anche noi, posso dire, anche io posso dire che andiamo a volte su e giù con la fede, a volte più ferventi, altre volte meno ferventi.
Sì, è normale questo, anche Pietro ha fatto il suo sbaglio, ha negato Gesù, il punto è pentirsi e non farlo più.
Sì.
Ecco. Allora, praticamente il messaggio qui è che Efeso rappresenta la Chiesa mondiale del primo secolo, che cominciava a dimenticare il suo primo amore, alla fine, nei secoli, lo dimenticò completamente, e appunto dicevo, l'Islam prese tutto in quelle zone lì.
Mm-hmm, sì.
Guarda, leggi 2 Corinzi 11, 2 e 3, andiamo lì, che concludiamo con questo.
Sì, vado lì. 2 Corinzi 11,
2 e 3.
Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo. 2 Corinzi 1, 2 e 3.
Quindi qui già vediamo che Paolo diceva ai Corinti: ho paura che le vostre menti vengono corrotte, sviate da Cristo. E questa qui è una chiesa che operava nei doni dello Spirito, era una chiesa di cristiani.
Sì. Sì.
Una chiesa che, insomma, almeno è buona come tante altre. Eppure gli sta dicendo, attenzione, che molti di voi non saranno la Vergine casta a Cristo, saranno corrotti e sviati da Cristo. E quindi appunto un messaggio che Efeso, va bene, riceve lo stesso messaggio. Cerca di vincere, perché se non vinci, io verrò e rimuoverò il tuo candelabro.
Sì.
Quindi verso 5. Rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Cioè, cosa doveva fare Efeso perché il Signore chiudesse la sua chiesa? Niente, andare avanti così com'era. Doveva ravvedersi. Cosa deve fare l'anticristo per distruggere un sacco di cristianesimo, come dice in Apocalisse 13,7, che dice che l'anticristo vincerà i santi? La Chiesa mondiale non deve fare niente, andare avanti così e sarà vinta dall'anticristo. Chiese saranno bruciate, cristiani uccisi, e molti cristiani, e poi gli altri alla fuga. La Chiesa mondiale deve ravvedersi. Si ravvederà? Non si ravvederà, perlomeno non come blocco mondiale. Ci saranno degli individui, va
sì,
bene?
Sì, sì.
Quindi questo è il messaggio. Però c'è anche, andiamo alla buona notizia, perché ci deve essere sempre una buona notizia, no? Se noi desideriamo con tutto il cuore, e allora possiamo aprire il nostro cuore allo sposo della Chiesa, Gesù Cristo. Quando? Ora, qui, adesso, in questo momento, indipendentemente da quale Chiesa apparteniamo, adesso apriamo il cuore e dire: Gesù, io voglio vincere, non voglio la mia mente corrotta e sviata dal Vangelo. Signore Gesù, io voglio mangiare dall'albero della vita. Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio. Amen. E questo è il messaggio di Efeso.
Sì. Sì. Quindi la soluzione è: ravvediti e fai le opere di prima.
Ravvediti e fai le opere di prima, nel nome di Gesù.
Amen.
Cristo.
Dio,
questo è un messaggio non solo per Efeso, ma molto di più per noi, che la Chiesa oggi nel mondo è molto più sviata di Efeso, perché Efeso era sviata, però faceva tutto per bene. Oggi la Chiesa mondiale, la stragrande maggioranza dei casi, è sviata, ma non è sviata come Efeso, però non ama il Signore come Efeso, non fa tutto per bene come Efeso, è molto fuori binario. Troppa della Chiesa attuale ricorda la Chiesa di Laodicea, di Apocalisse 3,14, che studieremo.
Mm-hmm.
Ma se noi in questo momento apriamo il cuore a Gesù, ecco che ci siamo ravveduti e siamo sicuri che stiamo camminando, ricominceremo a camminare a fianco di Gesù se non stiamo già camminando. Ma è meglio non credere che io sono a posto, sempre prudentemente facciamo conto, sempre fare conto che non stiamo camminando perfettamente. Amen.
Sì, amen. Seguiteci, fratelli, nel prossimo messaggio sulla Chiesa di Smirne. E i fratelli nuovi che desiderano possono ricevere il corso biblico profetico gratuito se scrivete alla nostra mail radioblaststudio@gmail.com. Dio vi benedica.